Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo considerato, se ci avete seguito, due tipi di guarigioni compiute da Gesù, una guarigione fisica e una spirituale. Più volte Gesù compì miracoli in questi due campi, spesso le cose andavano insieme, come possiamo leggere nel passo che vi leggerò e che si trova in Luca 4, versetti dal 40 al 44. Leggiamoli subito insieme. Al tramontare del sole, tutti quelli che avevano dei sofferenti di varie malattie li conducevano a lui, ed egli li guariva, imponendo le mani a ciascuno. Anche i demoni uscivano da molti, gridando e dicendo: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li sgridava, e non permetteva loro di parlare, perché sapevano che egli era il Cristo. Poi, fattosi giorno, uscì e andò in un luogo deserto, e le folle lo cercavano e giunsero fino a lui, e lo trattenevano perché non si allontanasse da loro. Ma egli disse loro: «Anche alle altre città bisogna che io annunzi la buona notizia del regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato», e andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. La sua giornata era iniziata al mattino, insegnando nella sinagoga. Ora è tarda sera. Il Signore esce fuori dove la folla si era radunata e va da uno all'altro, toccandoli, guarendoli. Matteo, nel suo racconto di questo episodio, cita il profeta Isaia: «Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie». Matteo 8, versetto 17. Il Signore guariva in una maniera meravigliosa. Possiamo leggere in Isaia 53, versetto 4. «Erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio, umiliato. Egli portò affettuosamente le malattie e i dolori della gente, nonostante il fatto che il popolo di Israele lo ritenesse colpito, percosso, umiliato». E questo è il motivo in cui lo stimiamo. Vedi, egli non guarì la gente in base alla loro fede, per quanto ne sappiamo noi, ma il suo grande cuore, pieno di compassione, lo fece agire nei loro confronti. Ora vediamo alcune cose che Gesù dice riguardo alla preghiera. Leggiamo Luca 11, versetto 1. Gesù era stato in disparte a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Questo brano del Vangelo di Luca tratta l'argomento preghiera, come non lo troviamo da nessun'altra parte nei Vangeli. La ragione per la quale il suo discepolo voleva sapere come pregare era dovuta al fatto che lui aveva visto, sentito Cristo pregare. Era abitudine di Gesù ritirarsi da solo per pregare. Un discepolo aveva forse per caso di nascosto udito una sua preghiera, e così nacque il desiderio nel suo cuore di pregare come Cristo pregava. Guardiamo ad alcuni degli elementi della preghiera. Leggiamo dal versetto 2 nel Vangelo di Luca, capitolo 11. Egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore e non ci esporre alla tentazione». La prima parte è la forma breve del Padre Nostro della versione più familiare del Vangelo secondo Matteo. Non si sa se Gesù abbia dato due versioni ai discepoli o se questa sia un adattamento della prima chiesa. La preghiera comincia con l'adorazione: «Padre, sia santificato il tuo nome». A chi rivolgersi in preghiera è evidenziato chiaramente da Gesù: a Dio Padre. Padre è la traduzione del termine aramaico Abba, usato da Gesù, che vuol dire papà. Una forma molto personale, intima, usato tanto dai nostri figli quando desiderano qualcosa da noi genitori. Ma per poter usare questo termine, papà, bisogna essere figlio di questi. Non lo sei automaticamente essendo creatura di Dio, lo diventi dando la tua vita a Gesù Cristo. Questo fatto è molto importante, è vitale. Sia santificato il tuo nome. È la prima delle due richieste che riguardano Dio stesso. Possa il suo nome, che rappresenta la sua persona, essere onorato, accettato nel mondo degli uomini. Questa santificazione sta alla base della seconda petizione. Venga il tuo regno. Possa il regno di Dio venire presto con la sua pace, con la sua giustizia. Si chiede a Dio di agire affrettando la venuta del giorno del Signore, ossia la seconda venuta di Cristo sulla terra, avvenimento che deve ancora realizzarsi. Ma vuol dire anche che si prega che la volontà di Dio sia fatta sulla terra. Questo comporta di abbassare il male e innalzare il bene. Significa che tu hai il desiderio di fare la volontà di Dio nella tua vita. È inutile pronunciare con la bocca le parole di questa preghiera senza capirle. Come dicevo prima, questa preghiera è per il credente. non è per il non salvato, cioè per colui che non ha dato la propria vita a Cristo. Per quest'ultimo c'è una preghiera semplice da fare, che è presso poco così: Dio, abbi pietà di me, peccatore. Ma può essere ancora più semplice di questa. Dio è pietoso ed è capace di avere pietà di te. Non devi implorarlo ripetutamente di salvarti. Egli ti salverà se solo vieni a Lui con un cuore sincero. Notavo interessante il fatto che parte di questa preghiera è per le necessità fisiche. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Proprio nei nostri tempi è una richiesta sensata vista la luce di tanta gente che non ne ha. E non dobbiamo prendere per scontato tutto il cibo o i beni in generale, oggi a nostra disposizione, ma che un domani non potrebbero esserci più. Ringrazia Dio per ciò che hai. Poi ci viene detto: «E perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ogni nostro debitore». Io non credo di arrivare a questo livello in ogni circostanza, spero che tu ci riesca. Tu perdoni tutti? Vedi, Dio vuole che noi perdoniamo gli altri. La base ci viene data in Efesini 4, versetto 32, che dice: «Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo». Dio non è riluttante a sentirti, a risponderti. Dio ci dice in Isaia 65, 24: «Avverrà che prima che mi invochino, io risponderò. Parleranno ancora che già li avrò esauditi». Vedete, Dio vuole ascoltare, vuole rispondere. Leggiamo ancora questo modello di preghiera che il Signore stesso ci ha insegnato. Lo prendiamo da Matteo 6, andiamo a leggere i versetti dal 9 al 15. «Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria, in eterno. Amen». Proseguendo a considerare alcuni importanti insegnamenti di Gesù riportati nei Vangeli, arriviamo alla parabola probabilmente più amata che il Signore abbia raccontato. Noi la chiamiamo la parabola del figlio prodigo. Il retroscena di questa parabola è rappresentato dai pubblicani, gente che riscuoteva le tasse, e i peccatori che vennero ad ascoltare il Signore Gesù in gran numero. I farisei e gli scribi iniziarono a mormorare, a criticarlo a causa di questo. Loro erano scandalizzati che li avesse ricevuti e pranzasse insieme a loro. La risposta a questo mormorio dei farisei e degli scribi è questa parabola. Di solito vengono riconosciute come tre parabole: la parabola della pecorella smarrita, la parabola della moneta perduta e la parabola del figlio prodigo. Veramente sono tre parti di un'unica parabola, sono tre affreschi in un'unica cornice che illustrano il messaggio principale del Vangelo di Luca, cioè il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Luca 19:10. Ma cominciamo a leggere i primi due versetti del capitolo 15 di Luca. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Luca 15, versetti 1 e 2. Certamente Gesù riceve tutti, grazie a Dio, egli riceve i peccatori, cioè te e me. Dal Vangelo di Luca, capitolo 15, versetti 4 al 7, leggiamo: «Chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle. E giunto a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovata la mia pecora che era perduta. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento». Ora, in questa meravigliosa parabola vediamo il primo affresco, quello della pecora smarrita, che certamente conoscete. Il pastore di questa parabola è il grande pastore, Gesù Cristo. Noi siamo le pecore. Egli ha 100 pecore e una di queste si è smarrita. Francamente, sarebbe comunque buono iniziare con 100 pecore e finire con 99. Questo pastore però non è soddisfatto con solo 99 pecore. Quando una pecora si smarrisce, lui esce, la cerca. Quando la trova se la mette sulle sue spalle, al sicuro. Quando egli inizia con 100 pecore, bada a tutte. Questa è un'immagine del Signore Gesù Cristo che guarda coloro che sono suoi, il che ci dimostra quanto prezioso è ognuno di noi per lui. Sempre dal Vangelo di Luca, dal capitolo 15, leggiamo i versetti dall'8 al 10. Oppure, qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume, non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? E quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: «Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta». Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. La seconda immagine in questa cornice è quella della moneta perduta. Una donna aveva 10 monete, ne perde una e si dà da fare finché non la ritrova. La moneta era probabilmente parte di una collana che formava un copricapo, simbolo del fatto che la donna era sposata. Perdere un pezzo di questo copricapo sarebbe come perdere un diamante dal tuo anello di fidanzamento. Vengono evidenziate 3 cose: il grande valore della moneta, l'insistenza della ricerca e infine la grande gioia per aver ritrovato la moneta. Gesù, in altre parole, dice che il valore di ogni persona, cioè di te e di me, è molto alto e c'è grande gioia nel cielo quando una persona sola si ravvede e si fa trovare da Dio. Ora vediamo il terzo esempio. Come ho già detto, Luca riporta delle parabole di Gesù che nessuno degli altri scrittori dei Vangeli cita. Andiamo al capitolo 15 di Luca, leggeremo dal versetto 11 al 24. Un uomo aveva 2 figli. Il più giovane di loro disse al padre: «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta». Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gli ne dava. Allora, rientrato in sé, disse: «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre, e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi». Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai suoi servi: «Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». La parabola parla di quel padre che aveva 2 figli. Uno volle andarsene con la sua parte di eredità. Lontano da casa fece esperienze molto negative, finché decise di tornare. E il padre lo riaccolse a braccia aperte, anche se suo fratello non fu contento della festa preparata per lui dal padre. E posso dirti, e lo dico con molta attenzione, che quando questo ragazzo viveva a casa con suo padre ed era in comunione con lui, era un figlio, non c'era dubbio. Quando questo ragazzo arrivò nel paese lontano ed era lì a buttar via i suoi soldi, lui era ancora un figlio, non c'era dubbio. E quando questo ragazzo scese e toccò il fondo ed era lì, fuori, coi maiali, lui non era un maiale, era un figlio. In questa storia raccontata dal Signore non c'è nessun dubbio che questo ragazzo sia un figlio o meno. Lui per tutto il tempo è stato un figlio. Comunque vogliamo capire che cosa vuol dirci questa parabola. La parabola non spiega come un peccatore viene salvato, ma rivela il cuore del Padre che non solo salva un peccatore, ma accetta ancora un suo figlio che pecca. I suoi peccati non sono solo le azioni che ha commesso in quel paese lontano. Il peccato più grave è quello che lui si sia allontanato dal padre. Qualcuno chiede: «Credi che se sei salvato per sempre?» «Sì». Qualcun altro chiede: «Credi che un cristiano possa cadere nel peccato?» «Sì». «Può un cristiano rimanere nel peccato?» «No, non per sempre. Perché nella casa del padre il padre sta guardando e dice: tutti i miei figli tornano a casa. Ai miei figli non piacciono i porcini, perché non hanno la natura del maiale. Sono miei figli, hanno la mia natura, e non sarebbero felici lontano dalla casa del padre. L'unico posto nel mondo che amano è la casa del padre. E ognuno dei miei figli che se ne va in quel paese lontano e finisce in un porcile Non importa quanto sporco diventi o quanto in basso cada, se è mio figlio, un giorno dirà: mi alzerò e andrò da mio padre. E la ragione per la quale il figlio dice: vado da mio padre, è che l'uomo che vive nella grande casa è il padre. Finora, dopo almeno 6.000 anni di storia umana, non c'è mai stato un maiale che abbia voluto lasciare il porcile. I maiali stanno bene lì, non vogliono andare nella casa del padre. L'unico che vuole andare nella casa del padre è un figlio, come abbiamo visto nella parabola. E un giorno il figlio dirà: mi alzerò e andrò da mio padre. E quando lo farai, quando tu lo farai, confesserai a lui il tuo peccato. Così dice la Bibbia, in 1 Giovanni 1, versetto 9. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E questa è la maniera in cui il figlio peccatore ritorna nella comunione della casa paterna. Infatti, l'unica via è quella della confessione, è quella del ritorno al Padre. Io mi auguro che, se queste sono le tue condizioni, tu possa riflettere, tu possa desiderare di tornare al Padre. Ti voglio lasciare proprio con questo peso, con questo invito così serio, così profondo sul tuo cuore. Intanto ti ringrazio per l'attenzione e ti saluto lasciandoti proprio questo invito con questa riflessione. Intanto, appuntamento a domani.